Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, tre artisti, Pirandello, Van Gogh e Munch, anticipano in diverse arti quella percezione di crisi dell'uomo che caratterizzerà gran parte dei decenni successivi. Un uomo che è inerte, angosciato o addirittura paralizzato, come è descritto dallo scrittore irlandese James Joyce nella raccolta di racconti Gente di Dublino, pubblicata solo nel 1914 ma già composta in gran parte tra il 1904 e il 1905, quindi immediatamente dopo il Fu Mattia Pascal di Pirandello. Ivi sono descritti nella loro quotidianità personaggi di età differenti che si trovano in una condizione esistenziale di paralisi. Una volta che ne diventano coscienti, cercano la soluzione con la fuga, che si conclude irrimediabilmente con il fallimento. In modo ancora più paradossale ed espressionistico, lo scrittore boemo Franz Kafka rappresenta la condizione dell'uomo nel racconto La Metamorfosi. Un impiegato di nome Gregor Samsa si trova trasformato in un orribile scarafaggio che non può più uscire di casa e neppure dalla sua camera. Incompreso, fastidioso, ingombrante, non solo per il mondo esterno, ma anche per la sua famiglia. Perso il lavoro, morta ogni comunicazione con gli altri, anche con quella sorella che unica aveva cercato di relazionarsi ancora con lui e di capirlo, Gregor alla fine si lascia morire di inedia. La ragnatela, l'involucro ingombrante e ripugnante dello scarafaggio, il carcere della forma e dell'opinione altrui, l'urlo che si propaga senza essere udito da nessuno, sono alcune delle immagini che gli artisti utilizzano per descrivere la condizione esistenziale dell'uomo, così come percepita tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il genio sa interpretare la propria epoca e sa capirla, perché comprende meglio degli altri le chiavi di accesso alla cultura coeva. L'operazione di inoltrarsi nella propria contemporaneità in maniera quasi profetica è infatti di pochissimi. Nel 1908, passati più di 20 anni dalla lettera alla sorella citata nella puntata precedente, Pirandello approfondisce la questione della situazione esistenziale dell'uomo in un saggio che, oltre che testo di poetica e manifesto letterario dell'autore, è un sapiente libro esistenziale. Stiamo parlando dell'umorismo. La condizione umana, a detta dello scrittore, è sempre fuori chiave, come se l'uomo non fosse mai al suo posto, e impaurito dalla paura del vuoto e dalla vertigine conseguente, ricercasse una forma. Lui che è sempre privo di forma. L'uomo, infatti, si muove da un pensiero all'altro, da un ideale all'altro, incapace di mantenere fede ad un proposito, pensato ma subito dopo rinnegato e tradito. L'uomo è un puro fluire di forme e di pensieri. Scrive Pirandello: «La vita È un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili e determinate dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili e che però possono seguire il flusso della vita fino a tanto che non cessi. Le forme in cui cerchiamo di arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti. Tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima e che è la vita in noi, il flusso continua, componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. In certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre forme fittizie crollano miseramente. L'arte antica ha inventato l'eroe granitico, tutto d'un pezzo, fedele ai suoi grandi ideali. L'osservazione ordinaria della realtà, però, porta a rendersi conto dell'inconsistenza di tale visione dell'uomo. L'eroe antico, nella realtà, non esiste. Tutti noi ci attacchiamo a ideali che poi tradiamo 5 minuti più tardi. È assurdo pensare ad una coerenza dell'io, ovvero a un'intima connessione tra azione e ideale. Il termine coerenza ben designa quest'utopistica presunzione, almeno a detta di Pirandello, di far seguire al pensiero l'azione, al proposito il progetto concreto. Nei momenti di silenzio, quando è solo e non frastornato dalle cose e dai rumori, l'uomo percepisce quest'inquietudine del vivere e di trovarsi misero e inconsistente di fronte all'abisso del mistero. Comprende l'inganno delle maschere, degli atteggiamenti assunti per nascondere il disagio del vivere, e coglie la propria precarietà e quasi nullità. Scrive ancora Pirandello nell'Umorismo. In certi momenti di silenzio interiore, in cui l'anima nostra si spoglia di tutte le finzioni abituali e gli occhi nostri diventano più acuti e penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita e in se stessa la vita, quasi in una nudità arida, inquietante. Ci sentiamo assaltare da una strana impressione, come se in un baleno ci si chiarisse una realtà diversa da quella che normalmente percepiamo. Lucidissimamente, allora, la compagine dell'esistenza quotidiana, quasi sospesa nel vuoto di quel nostro silenzio interiore, ci appare priva di senso, priva di scopo. Il vuoto interno si allarga, varca i limiti del nostro corpo, diventa vuoto intorno a noi. Un vuoto strano, come un arrestarsi del tempo e della vita, come se il nostro silenzio interiore si sprofondasse negli abissi del mistero. È stato un attimo, ma dura a lungo in noi l'impressione di esso, come di vertigine, con la quale contrasta la stabilità, pur così vana, delle cose, ambiziose o misere apparenze. Tutti noi abbiamo quindi una consistenza tragicomica, ovvero il nostro io in alcuni momenti appare fortemente comico e potrebbe destare il riso di chi ci osserva, oppure un sorriso benevolo nei più magnanimi. È la famosa distinzione tra comico e umoristico che Pirandello spiega con l'altrettanto celebre e conosciuta immagine della donna di 80 anni, tutta imbellettata, vestita all'ultima moda e con i tacchi a spillo. Ad un primo sguardo, di fronte ad un'immagine siffatta, chiunque si metterebbe a ridere avvertendo l'assurdità della situazione. Il comico consiste per l'appunto in questo avvertimento del contrario, cioè nella constatazione che una situazione è opposta a quanto noi ci aspetteremmo, constatazione che desta in noi una risata a crepapelle, irrefrenabile e indubbiamente irrispettosa. Però, nel momento in cui noi riflettiamo sulle ragioni che hanno indotto quella donna a ridursi così e pensiamo al suo desiderio di apparire più giovane, di piacere ancora al marito, Il nostro riso si tramuta in un sorriso che abbraccia e comprende le ragioni profonde dell'altro, ovvero l'umorismo o sentimento del contrario. Siamo tutti comici o umoristici in particolari momenti della nostra esistenza, ovvero siamo inadatti alla circostanza, inadeguati, buffi, semidei che si pongono sul piedistallo di fronte agli altri, per poi precipitare nella melma non appena la solitudine ci permette di lasciare l'insostenibile ruolo. Su questa condizione tragicomica dell'uomo e sulla gradazione del comico conseguente ritorneremo più avanti. Per ora basti ricordare che la gradazione umoristica ha il dono di liberare dalla forma, o meglio, di abbracciarla, mostrando come essa non sia cifra definitiva dell'io, non lo imprigioni in maniera irreparabile. L'apparire in un certo modo ha una ragion d'essere nella storia e nella vita della persona, che è ben più complessa di quanto appare.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è mai l'uomo, perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.